troviamo nel Medioevo e la contrada di Legnanello lancia qualche mito da sfatare. L'igiene nel Medioevo. Uno degli argomenti che più incuriosisce il pubblico quando parliamo del Medioevo è il livello di igiene e gli accorgimenti nella cura della persona. Grazie anche a certe pellicole cinematografiche e ad un insieme di nozioni di storia un poco fuorvianti, si è tentati di pensare che nel mondo medievale l'igiene personale fosse culturalmente e tecnologicamente scarsa, ovvero che le persone tendessero a non considerare importante il corpo e che non avessero neanche i mezzi per potersi lavare appropriatamente. Ma ciò è vero solo in parte. La notizia che ci conduce nella giusta direzione è il fatto che già nell'800 d.C. esiste della documentazione di una corporazione di produttori di sapone. Il sapone in crema e con le proprietà che oggi è conosciuto fin dal IX-X secolo nella maggior parte dell'Europa, mentre la saponetta, quella a mattonella, viene introdotta a partire dal XII secolo, inizialmente dalla Spagna e dal sud d'Italia, e si pensa sia un perfezionamento tecnico introdotto dagli arabi. Fare il saponatore non era un mestiere né semplice né gradevole. Le materie prime erano cenere, sego e grasso animale, a cui si aggiungevano sostanze variamente profumate, che poi sono le stesse che erano usate anche per produrre candele profumate. Solo più tardi il grasso animale sarà sostituito dall'olio d'oliva e solo per i saponi più costosi, tanto che ancora alla metà del XX secolo nel fare il sapone da bucato fatto in casa si usava ancora grasso. A Bristol, nel XII secolo, in Inghilterra, il monaco Riccardo de Devizes ricorda la grande quantità di fabbricanti di sapone e la puzza che li accompagnava. Tuttavia, anche fare profumi non era un'attività sconosciuta, anzi, con le prime crociate giungono in Europa anche molte essenze esotiche che si sommano a quelle già usate e conosciute fin dall'antichità. Già i Romani, ad esempio, avevano fatto della distillazione del profumo di rosa e di lavanda una vera e propria arte, così come era conosciuta e molto usata l'essenza di mirto, limone e muschio, usato come fissante. In effetti, sia poveri che ricchi, avevano generalmente molto rispetto per la cura personale. Lavarsi prima di un pasto o dopo un lavoro pesante era regola di buona educazione, così come ricevere gli ospiti offrendo loro acque profumate, salviette pulite e, per i più ricchi, anche oli profumati con cui rinfrescarsi e profumarsi. L'episodio della Maddalena che lava e profuma i piedi del Cristo e il rimprovero che questi fa l'ospite che non ci aveva pensato, ne è una testimonianza fino dal mondo classico. Anche fare il bagno era usanza gradita e apprezzata, tanto che diventerà parte del rituale cortese di accoglienza dei nobili nelle case dei pari. Non mancavano neanche i deodoranti. Ad esempio si usava un'infusione di issopo e alloro, così come quello di salvia era usata per arrestare una sudorazione eccessiva. molto usati erano i detergenti specifici per i capelli, sia per evitarne la caduta, sia per mantenerli folti e luminosi. Succo di cipolla, aloe vera, semi di pesca bolliti nell'aceto, artemisia, olio d'oliva e molti altri vegetali costituivano le materie prime di base per la cura dei capelli. Alcune di queste misture sono un poco strane e usano materiali oggi poco ortodossi, come l'urina, ad esempio, ma altre sono del tutto logiche e ancora oggi usate. Conosciute e diffuse anche numerose ricette per tingere i capelli, sia biondi che mori. Ad esempio, Odone de Meung, siamo nel secolo XI e XII, nel suo De Viribus Herbarum, dice della salvia: sostengono che il suo succo faccia scurire i capelli, se ne siano in abbondanza spalmati sotto il calore del sole. Qualcuno dei lettori è disposto forse a farne una prova? Così scrisse la professoressa Sara Piccolo Paci, che è consulente della Commissione Permanente dei Costumi al Palio di Legnano.